parole al vento dal Veneto, cari amici di RWS, accendi la speranza, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi me le gioco subito, confidando poi nella capacità tutta umana di dimenticare quanto è stato detto nel giro di 10 secondi, 20 secondi. Ecco i titoli: gioventù informata, la storia non si fa con le date, quel neonato è mio figlio, punto esclamativo, Baricco, tutto mi meraviglia, Robert Redford che compie tra domani compie gli anni, è rugbista per sempre, una bella intervista a un noto rugbista italo-argentino. Gioventù informata dal principio. I giovani stanno cambiando, lo si sa, il modo in cui si informano. Quando ero ragazzo io c'era la TV e per chi aveva un pochettino più di pazienza magari i titoli dei quotidiani. E oggi invece si informano sui social media e dalla tecnologia mobile. Le notifiche da queste piattaforme sono diventate fondamentali, creando una sensazione di connessione costante e frammentando l'attenzione su diverse fonti di informazioni. Uno dei più importanti social, Instagram, è diventato un punto di riferimento per molti giovani, che offre una miscela di immagini, video brevi e didascalie che riassumono eventi e notizie. E questo formato si allinea con l'attenzione breve in questo mondo frenetico. Fino a qualche anno fa, qualcuno che volesse veramente informarsi doveva leggere un quotidiano, magari gli articoli di fondo, se non era interessato alla cronaca, doveva farsi un'idea, magari provando una sorta di corrispondenza ed equivalenza e anche contrasto tra i vari editorialisti, no? Che si firmavano ed erano persone conosciute. Oggi un influencer qualsiasi, non occorre che sia un influencer milionario o miliardario, può dire la sua e questo viene scambiata per informazione, che in realtà lo è, ma non è spesso un'informazione qualificata, un'informazione che può essere valutata criticamente in base anche alle competenze della persona che emette le sue sentenze. Un altro social è YouTube, che è usato per approfondire argomenti di interesse attraverso video, soprattutto, stavo dicendo videi al plurale, e questi possono anche essere presentati da esperti, perché no? I podcast sono delle registrazioni di informazioni che possono essere scaricate ed ascoltate in un certo altro momento della giornata. Per chi non ha tempo, ad esempio opmedia/podcast, è possibile riascoltare questa trasmissione o quella di altri colleghi. La storia non si fa con le date. Questo è un articolo che ho trovato oggi particolarmente interessante su un quotidiano a proposito dell'informazione, a proposito dei podcast, a proposito di YouTube, a proposito di Instagram, a proposito di Facebook, eccetera, eccetera. Ancora, probabilmente perché sono anta da diverso tempo, continuo ad informarmi sfogliando i quotidiani. La storia non si fa con le date. È l'insegnamento storico, secondo questo storico. Spesso enfatizza personaggi famosi e datemi delle date. Gli storici professionisti adottano un approccio più ampio, diciamo, concentrandosi su processi, cause e conseguenze decretate da alcuni eventi. E questo approccio mira a comprendere l'evoluzione complessa delle situazioni storiche, andando oltre la mera memorizzazione di date. Quelle domande a bruciapelo che venivano poste a scuola: in che data è stata combattuta questa guerra o in che data è stato promulgato quel documento? E così si rimaneva ammutoliti cercando con la propria memoria di rispolverare alcuni numeri dimenticati. Per esempio, qui è facile, dai, il 14 luglio 1789, che cosa è successo? Non si è celebrata la sagra della verdura o del broccolo a Roma, no, è noto per la presa della Bastiglia con la B. che è simbolo dell'inizio della rivoluzione francese. Però ecco, il contesto storico intorno a quella data è molto più complesso e la rivoluzione ha coinvolto un processo di cambiamenti politici, sociali ed economici veramente complicati e annodati l'uno con l'altro. Quindi ricordare una data ma perdere di vista tutta la scena di contorno potrebbe essere qualcosa, ma sicuramente molto meno del tutto. La commemorazione di date storiche, continua l'articolista, tramite festività nazionali, si è sviluppata nel XIX secolo e questo ha riflettuto gli slanci del nazionalismo che all'epoca andavano di moda, all'epoca solo? Beh, l'identità nazionale. In molti paesi festività rappresentano momenti chiave della storia del paese, come il 4 luglio negli Stati Uniti o il 19 giugno per la liberazione degli schiavi, l'abolizione della schiavitù. In Italia la festività del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno, che sono spesso commentate a seconda della fazione politica di appartenenza, sono comunque eventi significativi, mentre la scelta delle date commemorative spesso riflette le decisioni politiche per modellare l'immagine nazionale, appunto, come dicevamo. Gli storici svolgono un ruolo critico nel mettere in discussione e approfondire la comprensione delle date storiche e dei loro contesti. Qui su RWS accendi la speranza, parola al vento dal Veneto, la nostra rubrica, un accento particolare sulle note e le notizie note o meno, perché ecco, non sempre magari rispolveriamo delle notizie che sono note al grande pubblico di RWS. Stamattina mi ha colpito tra le tante questa affermazione: quel neonato è mio figlio, è un articolo di Maria Teresa Tota. Mariam, si chiama così questa giovane donna di 23 anni, una ragazza proveniente dalla Georgia, si è ritrovata in Italia incinta e alla ricerca di lavoro. Arrivata nel paese durante il quarto mese di gravidanza, leggo, ha trovato impiego come badante per un'anziana, però Mariam ha tenuto nascosta la gravidanza perché aveva paura di perdere il lavoro appena ottenuto. Non conoscendo le leggi italiane riguardo al parto in anonimato e alle culle per la vita, ha dato alla luce il bambino da sola, in completa solitudine, all'interno del bagno della casa dove lavorava. Povera. Il neonato, a cui i medici hanno dato temporaneamente il nome di Lorenzo, è nato venerdì pomeriggio e la madre ha tagliato il cordone ombelicale con delle forbici da cucina e poi ha abbandonato la placenta nella spazzatura. Mariam ha provveduto a pulire e allattare il bambino, dimostrando di avere un attaccamento affettivo nei confronti del suo piccolo, come giusto che sia. Prima del parto aveva preparato anche un sacchetto con un peluche, dei pannolini, dimostrando insomma anche la capacità di pianificazione, povera. Tuttavia, alle prime ore di sabato mattina scorso, Mariam si è sentita disorientata e impaurita, temendo per il suo lavoro e per la sua situazione, e quindi, in preda alla confusione, ha deciso di abbandonare il neonato in una strada centrale di Taranto. Il bambino è stato trovato da un passante e poi affidato alle istituzioni. Mariam si è fatta avanti e ha detto: questo bambino è mio. E quindi abbiamo provato, ecco, pur non essendo mamme, abbiamo provato qui in redazione a metterci nei panni di questa donna, di questa ragazza. E quindi ecco quanta disperazione c'è se non ci sono delle istituzioni pronte ad aiutare coloro che sono in difficoltà. Mariam ha trovato finalmente qualcuno che possa aiutarla. E intanto Sara Strippoli ha scritto stamattina un articolo dal titolo Baricco, tutto mi meraviglia. Era un pochettino più complicato il titolo, io l'ho riassunto. Lo scrittore, infatti, Alessandro Baricco, affronta e deve affrontare un secondo trapianto di midollo a causa di una leucemia mielomonocitica cronica e ha scelto di passare il tempo in ospedale immergendosi nelle letture letture di studi filosofici e botanici, esplorando la profondità della vita e la metafisica delle piante. Baricco, un viso nuoto, una penna sopraffine, è noto per la sua scrittura e le sue riflessioni molto profonde e ha deciso di affrontare questa sfida con un approccio illuminato e curioso. Nel suo post su Facebook, condiviso per annunciare il suo ritorno a casa dopo il secondo trapianto, l'autore, lo scrittore Baricco, Alessandro, ha affrontato la situazione con leggerezza e umorismo classici, rivelando che i medici considerano il trapianto un successo e che le sue condizioni sono stabili, buone. Ha espresso anche gratitudine verso la sua compagna, la pianista Gloria Campaner, la sua famiglia e gli amici che lo hanno sostenuto durante questo periodo difficile. La sua prossima opera letteraria, ancora senza titolo ma in fase avanzata di lavorazione, sarà pubblicata il 7 di novembre. È un romanzo, probabilmente un western metafisico alla Tarantino, ed è stato descritto da Baricco come un'opera che trascende il semplice racconto di eventi personali e si avventura invece nella creazione di mondi visionari e atmosfere suggestive. Baricco ha dimostrato un'attitudine a esplorare nuove prospettive, come sempre, e nonostante la malattia, Baricco dunque mantiene la sua caratteristica avversione per le consuetudini e un approccio dinamico a tutto quello che gli viene addosso o che ricerca. L'autore ha anche anticipato il suo ritorno al pubblico il prossimo 29 ottobre al Teatro alla Scala a Milano, confermando che continuerà ad essere meravigliato dalle esperienze che la vita gli offre. Tutto mi meraviglia, era il titolo di questo articolo di Sara Strippoli. Siamo sempre su RWS, a parola al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Robert Redford. Chi non conosce Robert Redford? Il belloccio di Hollywood, almeno alla sua epoca. L'attore Robert Redford è un articolo di Alberto Crespi e stavo cercando la firma. Compie 87 anni domani. È nato a Santa Monica nel 1936. Nel passato c'era un sogno collettivo che sia lui che Warren Beatty potessero diventare presidenti degli Stati Uniti. Entrambi erano politicamente radicali all'epoca, no? Warren Beatty si avvicinò di più alla politica collaborando con diversi politici, Robert Redford, lo stavo cercando, è stato un pochettino più discreto. Il 14 luglio è la festa di compleanno dunque di Redford, il 14 luglio, insomma, stiamo attenti, che l'abbiamo visto l'ultima volta a Venezia ricevendo un premio alla carriera con Jane Fonda. E Jane Fonda gli disse in conferenza stampa che anni prima aveva avuto una cotta per lui, in particolare si pensa quando recitarono insieme nel film A piedi nudi nel parco nel 1967. Questo film sembrò indicare che Redford potesse emergere come attore leggero per le commedie, però ecco, la sua carriera ha avuto alti e bassi. I ruoli in western come Butch Cassidy mischiavano elementi di commedia sofisticata, ma il suo impatto fu limitato. Nel 1973 ebbe una svolta con ruoli memorabili in Come eravamo e La stangata. Chi non lo ricorda, La stangata. Redford divenne una figura di spicco a Hollywood con una capacità di recitazione che si rifletteva in attori come Spencer Tracy e Paul Newman. Oltre che come attore, si è imposto anche come regista e produttore e ha fondato il Sundance Festival nel 1981, dando un'opportunità anche ai giovani registi indipendenti. Redford ha illuminato la strada per molti appassionati del cinema. Uno dei film miei preferiti sono I tre giorni del Condor, ma ne ha fatti diversi anche in coppia con Morgan Freeman. C'è un film che ho visto da poco, anche se è datato, veramente veramente interessante, che aveva un orso
come protagonista, eccetera.
Insieme saremo felici, lo pensano in molti, e anche forse un rugbista che vuole esserlo per sempre, perché l'ex rugbista, ho aggiunto questa ex, argentino italiano o italo argentino, Martin Leandro Castro Giovanni, noto come Castro, ha condiviso una storia di trasformazione affascinante, perché è nato a Paraná in Argentina, è cresciuto con una passione per il rugby nonostante le iniziali obiezioni di sua madre. Ha fatto un salto nel mondo della palla ovale italiano e poi ha attirato l'attenzione del prestigioso club inglese Leicester Tigers, dove ha sperimentato sia il trionfo di una vittoria di campionato che il riconoscimento come miglior giocatore. Però è stato un momento difficile, anche in Francia, che ha segnato una svolta della sua vita, perché una decisione infelice legata a una festa a Las Vegas ha avuto conseguenze negative sulla sua reputazione e sulla sua relazione con il mondo del rugby. Questo evento lo ha spinto a riflettere sulle sfide impreviste e sulla mutevole natura del successo. Oggi c'è, domani ciao. Oltre al rugby, però, Castro Giovanni, che è un viso noto nella televisione, è un omone con i capelli lunghi e la barba, ha sviluppato un profondo impegno verso la sua Academy, dove condivide valori come il rispetto e la condivisione con giovani promesse. Il rugby è veramente uno sport tanto brutale quanto rispettoso. Ci sono delle regole veramente che nessuno osa calpestare. La sua relazione con la moglie Daniela è stata una fonte di equilibrio e forza, lo dice lui, arricchendo la sua vita durante la transizione dal rugby allo spettacolo. Ecco, la sua esperienza con figure dello spettacolo italiano come Belen Rodriguez e anche Jerry Scotti ha arricchito il suo percorso, dice, e ha dimostrato come possiamo affrontare ostacoli con onestà e determinazione, trovando modi per contribuire positivamente alla società e continuare a crescere come individui. Bei valori condivisi in questo articolo da Martin Leandro Castro Giovanni, che effettivamente ha le physique du rôle per fare il rugbista, un pochettino meno per l'uomo di spettacolo, invece ha saputo inventarsi anche questa dimensione, quindi un uomo davvero versatile e simpatico.